Oggi festeggiamo, celebriamo la festa dei santi Simone e Giuda e naturalmente un pochino, visto che è la meditazione della settimana, ci ricordiamo anche del compleanno del padre, anche se è stato ieri e ovviamente non ha nessun risvolto liturgico. E comunque, anche se oggi avremo la possibilità poi di incontrarlo, questo lo facciamo passare nella meditazione semplicemente come momento di preghiera per lui e per tutta l'opera, visto che è la prima volta che celebriamo il suo compleanno da quando è stato eletto e nominato prelato, no? dell'opera. Ecco, tornando alla festa di oggi, quindi la festa liturgica dei santi Simone e Giuda, che sono gli ultimi due apostoli, e dei quali non si sa quasi nulla. E, purtroppo ieri sera sono tornato, non dico tardissimo, però per i miei canoni abbastanza tardi, e quindi non ho controllato quale dei due, cioè uno dei due mi sembra Simone, però non sono sicuro. Di Simone mi sembra che non ci sia proprio nessuna parola nel Vangelo, mentre di Giuda Taddeo qualcosa ci deve essere, però appunto non ho controllato, no? Però certamente se non è l'uno e l'altro, ecco, di questi apostoli noi non sappiamo quasi nulla. Tanto è vero che anche se abbiamo di questo Giuda, abbiamo la famosa lettera di San Giuda, no? Una delle lettere del Nuovo Testamento, quella che dà luogo a tante battute, perché le persone ignoranti credono, ovviamente associano il povero Giuda Taddeo a Giuda Iscariota, per cui poi si meravigliano che abbia scritto una lettera, no? C'era la famosa battuta dell'alunna di Gaetano Locastro, veramente non era una battuta per lei poverina, ma era durante un esame di diritto canonico, quando Gaetano le chiese, questo episodio Gaetano lo raccontò davanti a San Giovanni Paolo II, no? Io ero presente, parlando delle fonti del diritto canonico, ovviamente una delle fonti è la Sacra Scrittura, e allora quando lei nominò la lettera di Giuda, lui gli disse: ma come mai? Facendo un po' la domanda cattiva, no? E allora lei rispose: ma l'avrà scritta prima, prima del tradimento, insomma, povero uomo, era poverina, no? Quindi confondeva Giuda Taddeo con Giuda Iscariota. Ma a parte questo, veramente però si sa poco di questi due, tant'è vero che il Vangelo di oggi, loro, è il Vangelo dell'elezione degli apostoli, cioè è quello dell'elenco, no? In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna. Scusate, in quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone, soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariote, che fu il traditore. No, quindi vedete, i santi di oggi sono Simone, soprannominato Zelota, e Giuda di Giacomo. Allora, io penso che queste semplici circostanze ci diano in realtà parecchi elementi per la nostra orazione. Io direi che il più importante è questo: che tutti noi abbiamo un nome davanti al Signore, e che Non è importante in realtà essere importanti davanti agli uomini, ma è importante il fatto che noi siamo proprio nominati da Gesù. Cosa voglio dire nominati? Nominati significa proprio il fatto che ciascuno di noi è, che ciascuno di noi è una vocazione. Questo quasi è una tautologia, no? Perché la parola vocazione ovviamente vuol dire chiamare, quindi vuol dire dare il nome in ultima analisi. Cioè la nostra vita, noi la viviamo sempre, insomma molte volte rischiamo di viverla come se fosse una vita astratta, come se fosse una vita teorica, no? E invece la nostra vita è una vita reale, nel senso che si svolge nella storia veramente. Cioè io tanti giorni della mia vita, da un po' di tempo a questa parte soprattutto, mi diverto non tanto, come posso dire, a pensare a come, a cosa fare, ma a farmi fare, non so se riesco a farmi fare la giornata, no? Spesso mi arrivo in fondo alla giornata e guardo indietro e dico: guarda un po', stamattina mai avrei pensato che sarebbe successo questo, oggi sembrava una giornata tranquilla, no? E invece poi è successo questo, 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 questo e quest'altro. E oh, questa cosa che io ho appena detto ovviamente non è mia, nel senso che è una cosa profondamente intelligente e viene da Ratzinger. Lui fa in un libro, fa un discorso veramente molto bello, in cui spiega che usare l'espressione, per esempio, fare la chiesa, non dico sbagliato, però meno corretto che utilizzare l'espressione si faccia in me la chiesa. Potremmo applicarlo all'Opus Dei, no? Fare l'Opus Dei a volte noi diciamo, quindi si faccia in me l'Opus Dei invece. E perché? Perché lui giustamente guarda alla parabola del chicco di grano, guarda la parabola, alle tante parabole, diciamo così, agricole del Signore, no? Per esempio prendiamo la semina e la mietitura. Diceva, questo è San Marco, diceva Gesù: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Ecco, se noi siamo terra, no? Noi siamo la terra che accoglie il seme. Ovviamente il seme è Cristo. Noi tra pochi secondi, tra pochi minuti faremo la comunione e fisicamente avverrà questa cosa, che il chicco di grano, in questo caso un pezzo di pane, verrà seminato in noi, no? Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa, poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Ecco, vedete, quindi questo è, in realtà questo è proprio il, è una descrizione molto semplice della nostra vita, in cui il chicco di grano cresce. Chi è il chicco di grano? Il chicco di grano è Gesù Cristo, no? Quindi il processo di identificazione che avviene di noi a Cristo avviene grazie a Cristo, che assimila la terra. Che cosa? Perché quando dopo una coltivazione la terra è più povera? Perché la pianta assorbe il terreno, assorbe alcune sostanze del terreno, no? Però in realtà impoverisce il terreno, cioè c'è meno terreno perché diventa pianta, attraverso la fotosintesi diventa foglie, tutto quello che deve essere, no? Quindi noi diventiamo Cristo. Ecco, questo processo è la nostra vita. Questo processo è la nostra vita. Tante volte Gesù manifesta che è con il dare il nome, con il chiamare per nome, manifesta il fatto che non siamo noi i protagonisti di questo processo, ma è noi, ma è lui, o meglio ancora, è Dio Padre, e noi siamo le persone che vogliamo dire di sì alla sua azione. A me veniva da considerare questo. Lo leggo qui dove l'ho scritto, no? Gesù chiede: e voi chi dite che io sia? Ci ricordiamo, no? Il momento nel quale Gesù chiede agli apostoli: ma voi chi dite che io sia? Gli apostoli rispondono in tanti modi: Giovanni Battista, Elia, uno dei profeti. Poi Simon Pietro dice: tu sei il Cristo. Vedete, in quel caso c'è il reciproco del nome, cioè non è soltanto Gesù che dà il nome ai suoi apostoli, ma Gesù chiede anche ai suoi apostoli di essere nominato, no? Di ricevere il nome da loro. Voi chi dite che io sia? E poi mi veniva in mente Mosè che chiedeva a Dio: qual è il tuo nome? Chi devo dire che sei al popolo di Israele? E Dio risponde a Mosè: io sono colui che sono. Allora, che cosa succede? Questa risposta è il nome di Dio, è il nome di Dio. Però in genere nell'Antico Testamento non c'è mai che Dio chiama le persone per nome. Dio presenta se stesso, come posso dire, con il nome di Dio. Noi possiamo chiamare Gesù, nel Nuovo Testamento, noi possiamo chiamare Dio con il nome di Gesù. Voi pensate che nell'antico, per gli ebrei, adesso ho detto Dio, no? Se fossi stato più attento avrei dovuto dire Yahweh, ma in realtà io non posso dire Yahweh, cioè per un ebreo io non lo posso dire. Mi ricordo un teologo che mi raccontava di aver fatto una conferenza, lui è un rabbino, e questo teologo diceva, durante la conferenza diceva la parola Yahweh, no? E poi alla fine si è reso conto e ha chiesto scusa, perché in realtà bisogna usare dei giri di parole, bisogna dire penso il tetragramma, non so come si deve dire esattamente, ma cioè per un ebreo il nome di Dio non può essere nominato, cioè il fatto di nominarlo è per noi come una bestemmia, equivale alla nostra bestemmia, cioè se io, è come se quel teologo avesse durante la conferenza bestemmiato tutte le volte, ecco, questa è stata la sensibilità che aveva la persona di religione ebraica, no? Quindi alla fine gli ha chiesto scusa. C'è una bella differenza, no, con Gesù che ci dà il nome. Nell'Antico Testamento, sì, ok, Dio c'ha il nome, io sono colui che sono, ma questo nome non può essere nominato, non può essere scritto, c'è il tetragramma, che sono soltanto consonanti. Adesso non so esattamente come si faccia quando si arriva lì, che cosa si deve dire, ma comunque è il nome, è colui che non può essere nominato, ecco, diciamo, questa è la situazione. Questo è l'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento invece Gesù dà il nome, chiama per nome e vuole essere chiamato per nome. Questo anche è estremamente interessante, no? Cioè Gesù dice: ma io chi sono per voi? E poi sapete che Gesù il nome lo riceve, innanzitutto lo riceve dall'Arcangelo San Gabriele nell'Annunciazione, no? Però poi glielo danno sia Maria che Giuseppe, quando arrivano al tempio. Sia Maria che Giuseppe per diversi modi lo chiamano Gesù, perché sanno, ovviamente la fonte sarà stata la Madonna, no? Che il nome, questo è il nome che l'arcangelo aveva dato a lei. Però poi lui, Gesù, vuole essere chiamato dai suoi apostoli. Tanto che in alcuni casi, ecco, qua c'è l'intervento di Dio, no? Nell'Antico Testamento il cambiare nome, Abramo, Abramo e così via, Giacobbe, Israele. E poi la stessa cosa nel Vangelo, almeno con alcuni apostoli, Pietro soprattutto, poi anche i fratelli Boanerges, no? Figli del tuono. Chissà se Gesù dava dei nomignoli, dei nomi a tutti gli apostoli, non lo sappiamo. Quindi, ecco, nella festa di questi apostoli, noi consideriamo che non è importante quello che facciamo, ma è importante che il nostro nome è iscritto nel Regno dei Cieli. Leggevamo qualche, mi sembra, la meditazione scorsa. La missione degli apostoli, no? Quella di San Luca, quando tornano i discepoli, sono tutti felici, no? Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome, no? Noi potremmo essere felici perché le cose vanno bene, perché ci sono tanti risultati, tante persone vengono. Ma Gesù risponde: rallegratevi piuttosto che i vostri nomi, vedete, sono scritti nei cieli. Cioè, cosa vuol dire i vostri nomi sono scritti nei cieli? Non è soltanto un fatto che quando moriremo troveremo il nostro nome, ma è il fatto che Gesù sta scrivendo il nostro nome. Cosa dice il Signore nell'ultima cena? Vado a prepararvi un posto. Cioè, in realtà l'eternità è impegnata nel tempo. L'eternità è impegnata nel tempo. Cioè l'eternità si sta svolgendo ora. Quella frase bellissima, no? Che il nostro padre applicava all'opera. Il cielo è impegnato affinché l'opera si realizzi. Questo vale per l'opera, ma vale anche ovviamente per tutte le volontà di Dio, come posso dire, per tutte le realtà ecclesiali, ma poi per tutto, cioè per tutti i cristiani. In realtà per ogni uomo, noi perché diciamo che l'aborto è un delitto orribile? L'aborto è un delitto orribile perché ogni uomo è unico. Ma perché ogni uomo è unico? Per questo. Perché la storia di ogni uomo è unica. Cioè non è soltanto per le differenze, come posso dire, minime, no? Esterne, che ci sono nel nostro corpo, nella nostra. Ma proprio perché realmente le nostre storie divengono le storie uniche, perché Dio le costruisce con noi. Quindi come? Ecco, riprendendo questo brano di San Marco, quello del chicco di grano, come egli stesso non lo sa. Allora, ieri, scusate, prima abbiamo letto come fa Gesù a scegliere. Se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò sei suoi discepoli. Chiaramente, se noi vediamo la figura di Gesù in una cornice magica, ci sembra che sia tutto facile. Ma se invece vediamo Gesù, contempliamo questo mistero dell'essere vero Dio e vero uomo. E io, per esempio, una cosa che penso è la scelta di Giuda. Certamente Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito. Guardate che fin dall'inizio, pensate che il cristianesimo dice fin da subito al neofita che Giuda è il traditore. Quindi non c'è nessuna edulcorazione, non c'è nessun cambiamento della storia, no? cioè la persona, voi pensate, il catecumeno adulto che si avvicinava al cristianesimo, sapeva che il suo fondatore era morto in croce per colpa del tradimento di un apostolo, cioè, si partiva proprio così, quindi. E la scelta di Gesù, proprio di Giuda, che l'avrebbe tradito, anche pensando, siccome Gesù è venuto a salvare, noi non abbiamo, la Chiesa non sa nulla in realtà sul destino eterno di Giuda, no? Questa c'è una famosa risposta a Messori di Giovanni Paolo II, di Carlo Wojtyła, del primo libro, no? Di nessuno la Chiesa sa che è all'inferno, cioè non si può dire con certezza che Giuda sia all'inferno, non lo sappiamo. Però certo, poverino, comunque muore impiccato, quindi insomma, certo, nella scrittura non ci fa una gran bella figura. Cioè io penso che Gesù avrà avuto anche proprio il suo dramma interiore nel scegliere questa persona, affidare a questa persona un destino che a noi sembra essere un destino poi alla fine negativo, di perdizione. Oltretutto è un paradosso, ma un paradosso fino a un certo punto, che chi tradisce Gesù è colui che ha il nome dei giudei. Cioè Giuda è il più giudeo di tutti, no? Non è Matteo pubblicano. Io immagino proprio anche questa preghiera di Gesù con il Padre, questo dialogo, ma proprio lui devo scegliere tra tanti, no? E ecco, vediamolo come, non soltanto come una specie di prequel, cioè non è che Gesù chiude gli occhi e vede il futuro, è qualcosa di molto più complicato, perché la vita è proprio un dialogo in cui Dio fa il nostro nome e in cui noi facciamo il nome di Dio. Perché? Perché lui lo vuole. Ma voi chi dite che io sia? Quindi che differenza profonda c'è con l'Antico Testamento, no? L'Antico Testamento l'uomo non può dire il nome di Dio, nel Nuovo Testamento l'uomo deve quasi battezzare lui Gesù Cristo. Beh, di fatto la vita pubblica del Signore inizia così, cioè Gesù si fa battezzare da Giovanni Battista, quindi deve dare il nome Gesù. Perché? Perché in realtà l'unico rapporto possibile è il rapporto, l'unico posto possibile che sia di redenzione è il rapporto dell'amore, e il rapporto dell'amore è sempre un rapporto simmetrico, è sempre un rapporto libero e simmetrico. Per cui è giusto che anche quella persona, ecco, lui ci dica: dimmi come mi chiamo. E quando rifaremo la nostra vita, ecco, il Signore ci chiederà se siamo stati noi stessi. Questo è interessante, no? C'è quella famosa detto ebraico, no? Di Gesù, che muore e dice: quando morirò Yahweh non mi dirà Gesù perché non sei Moise, ma mi dirà Gesù perché non sei stato Gesù. Quindi ecco, questo è il nostro destino. Noi siamo il nostro nome, noi dobbiamo diventare noi stessi. Quindi quando noi moriremo il Signore non ci chiederà: Mauro, perché non sei stato Escrivà? No. Mi dirà: Mauro, vedete, anche il Padre in questo ovviamente, giustamente, fa il Padre in maniera diversa da come lo faceva Don Javier, no? Perché è diverso. Quindi Dio Padre non mi dirà: Mauro, perché non sei stato Escrivà? Mi dirà: Mauro, sei stato Mauro, non sei stato Mauro, perché la mia vita è unica. E questo è vero anche nel caso di Simone e Giuda, cioè di persone che nella vita poi terrena che noi conosciamo non hanno avuto, per quanto ne sappiamo noi, nessun ruolo importante, decisivo, clamoroso. Allora, mancano 2 minuti, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a fare un proposito semplice e concreto per la nostra vita.